Atto secondo. Scena prima, altra parte dell'isola. Entrano Alonso, Sebastian, Antonio, Gonzalo, Adriano, Francesco e altri.
Signor, ve scongiuro, state allegro. Ne avete ben motivo, come tutti. Che l'essere scampati dalla morte è bien che compensa largamente tutto ciò che possiamo aver perduto. La cagione che vi fa stare afflitto è delle più comuni. Tutti i giorni ci sono mogli de uomini de mar, armatori de navi da trasporto o mercanti che l'hanno noleggiate, c'hanno a dolerse por disgrazie simili. Ma tra milioni de uomini sono pochi che possono gridare, come noi, al miracolo di essersi salvati. Dunque, mio buon signor, fate cuore. Cerchiamo de pesar dentro de noi afflizione e conforto con saggezza.
Sta zitto, te ne prego.
Sebastian ad Antonio, a parte.
Questi conforti sono zuppa fredda per lui.
Però il suo confortatore non ha nessuna voglia di desistere.
Guardatelo, sta dando nuova carica all'orologio della parlantina. Tra poco batterà di nuovo l'ore.
Signor!
E una.
Cominciamo il conto.
Quando ci si presenta una disgrazia, chi la riceve ne ricava.
Un dollaro.
Un dolor. Sì, avete detto giusto. Più giusto che io credessi che pensaste.
E voi l'avete inteso giustamente meglio di quanto io non l'abbia detto.
Perciò dicevo appunto, mio signor.
Ah, ma che spendaccione mai costui della sua lingua.
Risparmiati. Prego.
Bien, ho finito. Eppure, tuttavia.
E tuttavia, lui seguita a ciarlare.
Chi dei due, tra lui ed Adriano, ora farà chicchirichì per primo?
Io dico il vecchio gallo.
Io il galletto.
Ebbene, allora, scommettiamo? Quanto?
Una bella risata.
Sì, ci sto.
Quest'isola, benché sembri deserta.
Così siete pagato!
Inabitata e quasi inaccessibile.
Pure.
Pure.
Quel pure gli era d'obbligo.
Ci deve essere nell'aria tutto intorno una sottile, fine temperanza.
Temperanza era infatti una donzella sottile e delicata.
E anche fine, come gli Assis sapientemente detto.
Qui l'aria spira dolce, delicata.
Come avesse i polmoni cagionevoli.
O sentisse un profumo di palude.
E c'è tutto che serve por campar.
È vero, solo che mancano i mezzi.
Ah, di quelli ce ne sono pochi o nulli.
E come la erba appare tutto intorno de una freschezza regogliosa e verde.
In verità il terreno appare bruno.
E il verde occhieggia solo un po' qua e là.
Beh, non sei mica sbagliato di molto.
No, sei soltanto sbagliato di tutto.
Ma la cosa più strana, inusitata, direi quasi incredibile, si è...
Come tutte le cose inusitate...
Che le robe de queste nostre vesti, quantunque siano estate, e lo son state, inzuppate dal mar, e come bien hanno osservato freschezza e color. Quasi, non che gualcite alla agua salsa, fossero estate tutte tinte a nuovo.
Se sol potesse parlare una tasca, non direbbe che egli racconta frottole?
Sì, se non fosse tanto disonesta da mettersele in tasca e zitto in mosca.
Se direbbe che queste nostre vesti abbian servato tutta la freschezza de quando le indossammo il primo giorno por el matrimonio della principessa figlia del re, la bella Claribella, con il re de Tunis.
Gran belle nozze! E che bella fortuna abbiamo avuto a ritornare a casa sani e salvi!
Tunisi non aveva avuto mai la grazia, prima d'ora, di un gioiello di regina di tale perfezione.
No, da quando la vedova di Idone...
Vedova un corno! Che c'entra la vedova? Sentitelo, la vedova di Idone!
E come la prendete, santo Dio! E che, allora, se avesse ricordato anche il vedovo Enea?
La vedova di Idone, avete detto? Ma quella, ora che ci penso meglio, non era affatto regina di Tunisi, ma di Cartagine.
E Tunisi, signor, era Cartagine.
Cartagine?
Sì, sì, parola mia.
E già, parola sua. La sua parola è più potente dell'arpa di Anfione.
Ha innalzato le mura di Cartagine, con le case, coi tetti e tutto il resto.
Chissà allora che nuovo impossibile combinerà altrettanto facilmente.
Mettersi in tasca magari quest'isola come una mela e portarsela a casa in regalo a suo figlio.
E cospargere il mare di sementi per far nascere qua e là tanti isolotti.
Alonso, come trasalendo, svegliato dalle sue meditazioni.
Già.
Antonio, vedendolo finalmente partecipare al colloquio.
Alla buon'ora.
Gonzalo al re, come continuando un discorso interrotto.
Se diceva, signor, che i nostri abiti sembrano affatto nuovi, come quando li abbiamo portati a Tunisi, al matrimonio della vostra figlia, ora regina.
Ed anche la più splendida che Tunisi abbia visto fino ad oggi.
Escludendo però, mi raccomando, la vedova di Idone.
Ah, sì, sì, certo. Di Idone vedova, di Idone vedova.
E non è forse questo mio corpetto fresco, in un certo senso, come la prima volta che lo missi?
Ben pescato quel, in un certo senso.
Sì, dico, come quando lo indossai al matrimonio della figlia vostra.
Tu m'inzeppi le orecchie di continuo di parole che suonano indigeste allo stomaco dei miei sentimenti. Mai l'avessi sposata in quel paese mia figlia Claribella. Ho perduto mio figlio nel ritorno, ed anche lei, da quel che posso intendere, perché lontana com'è dall'Italia non spero ormai di rivederla più. Oh, tu, che eri l'erede dei miei regni di Napoli e Milano, qual mai mostro ha fatto di te in mare il suo boccone?
Ma forse, maestà, è ancora vivo, perché io l'ho visto che fendeva l'onde a vigorose bracciate, sicuro, e cavalcando sulle loro creste, quasi muovendosi in groppa a loro, scansando le riottose lungo i fianchi e rompendo di petto le più alte, che gonfie gli venivano davanti. E tener alto fieramente il capo nel ribollir dei marosi infuriati e farsi remo delle forti braccia per raggiungere la riva, che, corrosa dal morso dei marosi, pareva quasi volersi abbassare per accoglierlo a lei. Son sicuro che è giunto vivo a terra.
No, è perduto.
Se così fosse, altezza, non avreste che a ringraziare voi stesso per non aver voluto far felice di vostra figlia questa nostra Europa, preferendo accoppiarla a un africano. Così lontana, ormai ella è bandita dagli occhi vostri, che hanno ben ragione di lacrimare, perciò di dolore.
Non parlarne, ti prego.
E noi qui, tutti a pregarvi in ginocchio e a insistere in tutte le maniere di desistere, ed ella, poverina, combattuta nell'animo com'era tra repugnanza e obbedienza di figlia, che non sapeva da che parte pendere. Vostro figlio è perduto, come temo, e a Milano e a Napoli, per effetto di quel vostro negozio, ci saranno più vedove di quanti uomini riporteremo per consolarle, e ciò per colpa vostra.
Oh, sì, così come è soltanto colpa mia la perdita di tutte, la più cara.
Signor Sebastian, quel che dite è vero, ma non è né gentile né opportuno che lo stiate a ripeter proprio ora. Non fate che inasperirgli ancor la piaga, quando dovreste porgergli lo empiastro.
Bella immagine!
Ed anche assai chirurgica.
Quando voi siete annuvolato, sire, è maltempo por tutti qui.
Maltempo?
Pessimo, anzi.
Vedete, signor, se io dovessi colonizzare sta isla...
Antonio a parte a Sebastian.
Seminerebbe ortiche.
Oppure lappole o malva selvatica.
E fossi il re, sapete che farei?
Cesserebbe per sempre di sbronzarsi per assoluta mancanza di vino.
Farei che nella mia comunità se facesse ogni cosa allo contrario di quello che si fa solitamente. Niente commerci di nessuna specie, niente magistrature, la ignoranza per legge obbligatoria, ricchezza, povertà, servidù, niente. Obbligazioni, successioni, termini, confini, decime, vigneti, niente. Niente metalli, grano, vino, olio. È sconosciuto il lavoro. Tutti in ozio, anche le donne, ma innocenti e pure. Nessuna sorta di sovranità.
Anche se lui vorrebbe esserne il re.
Già. La fine di questo suo statuto sembra non ricordarsi del principio.
Tutti in comune i beni della terra, prodotti senza sforzo né sudor, e niente tradimenti, fellonie, spade, picche, fucili e altri ordigni. Niente bisogno di ordini qualsiasi, che la natura dovrebbe produrre tutto da sé, in misura sufficiente a nutrire il pacifico mio popolo.
E niente matrimoni fra i suoi sudditi?
No, niente, amico mio. Tutti in panciolle, le prostitute come le stofanti.
Governerei con tale perfezione da non rimpiangere la età dell'oro.
Salute a sua maestà!
Viva Gonzalo!
Basta, ti prego. Quel che dici è nulla.
Lo credo anch'io, signor, ma lo facevo per offrire l'estro a questi riveriti gentiluomini dai polmoni così pronti e sensibili che sanno ridere appunto de nulla.
Era di voi che si rideva, infatti.
Vemi che nulla sono certamente rispetto a voi in queste allegre scienze. Perciò potete pure seguitare a ridere de nulla.
Che stoccata!
Sì, se non fosse caduta di piatto.
Voi siete uomini di ardito stampo, capaci anche di sfidar la luna fuori della sua sfera se rimanesse 5 settimane senza cambiare fase.
Entra Ariele, invisibile, intonando una musica solenne.
E perché no? E ce ne serviremmo di lanterna per andare a cacciare pipistrelli.
Antonio a Gonzalo.
Su via, signore, non ve la prendete.
No, no, state tranquillo. Non metto a repentaglio il mio buon nome per simili bazzecole. E dal momento che mi sento addosso una gran pesantezza, non mi vorreste conciliare il sonno continuando con le vostre rissa?
Mettetevi a dormire ed ascoltateci.
S'addormentano tutti, tranne Alonso, Sebastian e Antonio.
E che? Si sono addormentati tutti, così, tutti d'un colpo. Anch'io vorrei poter chiudere gli occhi, ed insieme con loro i miei pensieri. Sento che essi sono inclini a farlo.
Vogliate compiacervi, monsignore, di non respingere una tale offerta. Il sonno non fa visita al dolore se non in rari casi, e quando ciò succede è un vero balsamo.
Noi due, signore, mentre riposate, staremo qui a farvi buona guardia e a vegliare alla vostra sicurezza.
Grazie. Mi vince un pesante torpore.
S'addormenta. Esce Ariele.
Che strana sonnolenza s'è impossessata di tutti costoro.
Sarà un effetto del clima.
Perché allora non fa calar le palpebre anche a noi? Io non mi sento affatto disposto al sonno.
Né mi sento io. Ho, al contrario, lo spirito ben desto. Si sono sprofondati nel letargo tutti, come se fossero d'accordo, tutti di colpo, come folgorati. Ah, quale idea, mio nobile Sebastian, quale idea mi balena. No, no, niente. Eppur mi par di leggertelo in viso, Sebastian, quello che potresti essere. L'occasione ti chiama. Ed io già mi figuro, nella mente, scendere sul tuo capo una corona.
Che dici? Sei ben sveglio?
Certo. Non senti che ti sto parlando?
Sì, lo sento, ma questo tuo parlare è quello d'un che dorme, certamente. Parli nel sonno tu, ma che dicevi? Bizzarro modo di dormire il tuo, ad occhi aperti, in piedi, parlare, muoversi, gesticolare, e tuttavia dormire come un sasso.
Sei tu che lasci, nobile Sebastian, dormir, anzi, morir, la tua fortuna. Hai gli occhi chiusi pur essendo sveglio.
Tu russi invece, ma nel tuo russare, in suoni articolati, io colgo un senso.
Sono più serio, infatti, del mio solito. E tu anche devi essere come me, se ascolti bene ciò che sto per dirti. Un consiglio che, se vorrai seguire, ti farei grande 3 volte di più.
Io sono in verità un'acqua stagna.
Ed io ti insegno a diventar corrente.
Insegnamelo allora, perché è una pigrizia ereditaria che mi fa sempre seguire il riflusso.
Ah, se potessi solo indovinare come carezzi questo mio disegno mentre lo prendi a gioco in questo modo. Come così, spogliandolo lo vesti. Chi per paura oppure per accidia se ne rimane in balia del riflusso, spesso si trova con la chiglia a fondo.
Continua, te ne prego. Dal tuo occhio e dal tuo atteggiamento sembra proprio che voglia venir fuori qualche cosa di grosso ingombro, un parto, che sembra procurarti un gran travaglio.
Ecco di che si tratta, mio signore. Nonostante che questo gentiluomo, Gonzalo, labile di memoria, come labile nella memoria altrui, sarà egli stesso, una volta sotterra, sia riuscito in qualche modo a persuadere il re che della persuasione egli è lo spirito e fare il persuasore è il suo mestiere. Che il figlio Ferdinando è ancora vivo, io ti dico al contrario che è impossibile che non sia annegato. Come lui, che giace addormentato avanti a noi, è impossibile stia nuotando in mare.
Anch'io non spero più che Ferdinando non sia annegato.
Qual grande speranza viene a te dal tuo non spero più. Che nessuna speranza per quel verso è sì alta speranza per un altro, che la stessa ambizione è riluttante a spingere lo sguardo sì al di là, per timore di ciò che può scoprirvi. Convieni tu con me che Ferdinando è affogato?
Sì, morto.
Dimmi allora, chi è dopo di lui l'erede alla corona?
Claribella.
Quella che vive a Tunisi, regina, almeno 10 leghe più lontano di quante occorrano per arrivarci nel tempo di una vita? Quella che non potrebbe aver notizia di quanto accade a Napoli, salvo che non le faccia da corriere lo stesso sole, l'uomo della luna essendo troppo lento alla bisogna, prima che al mento d'uno nato oggi sia cresciuta una barba da rasoio, quella da cui partiti veleggiando per ritornare a casa, tutti quanti fummo inghiottiti da un mare in tempesta, e di pochi di noi che furono risospinti in terra ferma, sono ora votati dal destino a recitare un altro atto del dramma di cui quel che è passato è appena il prologo, e il resto, che si deve ancora svolgere, spetta a voi ed a me di interpretare?
Ma che discorso è questo? Che vuol dire? Che la figlia di mio fratello è a Tunisi, è vero! Che essa sia l'erede al trono, è vero! Come è vero, tuttavia, che c'è tra i due paesi un certo spazio.
Uno spazio, ciascun palmo del quale grida: come potrà mai Claribella misurarci per ritornare a Napoli? Che se ne resti a Tunisi e Sebastian si svegli finalmente dal suo sonno.
Indicando i dormienti.
Ecco, se non il sonno, ma la morte si fosse impadronita di costoro, non sarebbero peggio a riguardarli di quel che ci si mostrano. C'è chi può governare bene Napoli quanto costui che dorme qui disteso, e ci son gentiluomini capaci di sciogliere la lingua in vaniloqui come questo Gonzalo. Come lui, io stesso sarei in grado di gracchiare con l'aria più solenne e compassata. Ah, se pensassi quel che penso io, che scala non sarebbe questo sonno per salire più in alto? Mi capisci?
Credo di sì.
E come accogli allora il destro che ti porge la fortuna?
Ora mi viene in mente che tu stesso hai spodestato tuo fratello Prospero.
Infatti, e guarda come mi stan bene addosso questi suoi paludamenti. Molto meglio che i panni miei di prima. I suoi vassalli, che erano miei pari, ora sono miei sudditi.
Ma per la tua coscienza?
E dove sta di casa la coscienza? Fosse un gelone a un piede, avrei messo magari le pantofole, ma in petto questa dea non me la sento. 20 coscienze che si frapponessero fra mezzo a me e il Ducato di Milano potrebbero ghiacciarsi e poi disciogliersi prima d'avere il tempo necessario a procurarmi il minimo disturbo. Qui c'è il fratello tuo, addormentato. Non varrebbe la terra su cui giace se fosse quel che appare, un uomo morto. Con non più di 3 pollici di lama di questo docile mio pugnaletto io potrei metterlo a dormir per sempre, mentre anche voi con lo stesso sistema potreste chiudere in eterno gli occhi a questo preistorico nonnulla, questo messer Prudenza, che non potrebbe più rimproverarci per questa azione. Quanto a tutti gli altri, si prenderanno da noi l'imbeccata come il gatto si lappa il suo lattuccio. Regoleranno sempre l'orologio all'ora che gli fisseremo noi.
D'accordo, caro amico, il tuo caso sarà il mio precedente. Al modo stesso che tu hai seguito per avere Milano, io avrò Napoli. Snuda dunque la spada, un colpo solo t'affrancherà dal tributo che paghi. Ed io, che sarò re, t'avrò assai caro.
Snudiamo insieme allora le nostre spade, e quando alzo la mia, tu fa lo stesso, e lasciala cadere su Gonzalo.
Ah, c'è ancora qualcosa che ho da dirti.
Si appartano per parlare sottovoce. Rientra Ariele, a loro invisibile. Ariele all'orecchio di Gonzalo.
Il mio padrone, con la sua magia, ha previsto il pericolo che tu, che sei suo amico, stai ora correndo e mi manda a tenervi tutti in vita. Altrimenti fallisce il suo progetto.
Canta all'orecchio di Gonzalo che dorme.
Mentre tu stai russando, la congiura occhialuta va tramando di toglierti di mezzo. E come? E quando? Se tieni alla tua testa, scaccia il sonno e ti desta. Svegliati su alla lesta!
Che aspettiamo? Sbrighiamoci su, presto!
Gonzalo, svegliandosi.
Oh, buoni angeli! Salvate il re!
Scuote il re.
Ehi, su, svegliatevi! Ma che succede?
Ad Antonio e Sebastian.
Che son quelle spade sguainate e quegli sguardi torvi?
Alonso, svegliandosi.
Che succede?
Stavamo qui a vegliare al vostro sonno, quando ad un tratto ci giunse all'orecchio un sordo riecheggiare di muggiti, come di tori, o piuttosto leoni. Non so come non vanno risvegliato. Le orecchie mie ne furono intronate paurosamente.
Non ho udito nulla.
Oh sì, davvero un orribile strepito, da spaventare l'orecchio di un mostro, da scatenare un vero terremoto. Doveva essere sicuramente il ruggito d'un branco di leoni.
Hai udito qualcosa, tu, Gonzalo?
En fede mia, signor, quel che ho udito è stato solo un canto a mezza voce. E è molto strano che mi ha risvegliato. Dopodiché vi ho scosso e ho gridato che appena aperti gli occhi ho visto quelle spade sguainate. Un rumor c'è stato, questo sì. Sarà bien perciò che stiamo in guardia e ce ne andiamo via da questi luoghi, spade in pugno.
Sì. Andiamocene, è meglio. E mettiamoci ancora alla ricerca del povero mio figlio.
Violo e scampi da queste belve che sono nella isla, perché son certo che gli è qui.
Muoviamoci.
Escono tutti.
Prospero, il mio padrone, saprà così quel che ho fatto per lui. Va sicuro in cerca di tuo figlio.
Esce.